16 noni con Ari, Rebi e Cri.
Schermi diversi, stessa passione.
Buonasera.
Eccoci, siamo tornati dopo una settimana di vacanza. Siamo tornati in due perché in due. Arianna non sta bene, quindi la salutiamo e facciamo gli auguri di guarigione. Però ci siamo Christian e Rebecca anche oggi qui da piano locale Giovani Burago, Young Radio, per questa puntata di 16 noni che vi ricordiamo oggi è una giornata lunga perché dopo di noi andrà in onda lo speciale dedicato alle europee, proprio realizzato dalla redazione giornalistica di Burago, quindi ci sarà Pierre, ci saranno altri ospiti che racconteranno insomma quello che andremo a fare il sabato e domenica, quindi la votazione per le europee, le amministrative, ma soprattutto vedremo quali sono i programmi dedicati ai giovani. Quindi oggi noi faremo una puntata leggermente più breve perché dobbiamo chiudere 5 minuti prima per poi dare spazio anche all'altra trasmissione, ma come sempre questa e le altre trasmissioni le potete riascoltare su tutte le piattaforme, sul nostro sito www.youngradio.it. Però direi che visto che siamo in ritardo, esatto, partiamo.
Can I have a cigarette?
Sure. I didn't know you smoked, Liz.
I don't. I've never smoked. Can you believe that? I've never even tried. It just really felt like a cigarette. Should we all go upstairs to the bedroom?
I think it's best we don't go up to the bedroom tonight.
So what, we're gonna fuck on the table? Come on, Daniel, that would be weird.
We'd better be getting home soon. Liz, look, you must be tired and I have to be up early. But everything was wonderful tonight, though.
I think you're right. I think we should leave it for some other time. Maybe next time.
I'll clean up the plates.
Beh, eccoci qui con il nuovo film di Lanthimos che esce tra l'altro domani, che è Kinds of Kindness. Tra l'altro avevo il blocco da cinefilo, quello che Arianna diceva due settimane fa, perché non vado un bel po' dal cinema, perché non trovo abbastanza cose, non lo so, non riesco ad andare. E questo sarà il film che mi riporterà questo weekend nelle sale. È il nuovo film di Lanthimos che, diciamo, ci riporta un po' in mezzo ai due filoni che lui di solito utilizza. Il primo filone lo ritroviamo per esempio con The Lobster oppure Il sacrificio del cervo sacro, diciamo si focalizza più nell'anima, potremmo dire, sadica dei personaggi, in quanto il regista anche con distacco emotivo li va più che altro a interiorizzare. E poi abbiamo l'altro filone, il filone in cui ritroviamo La favorita, in cui ritroviamo Povere creature, che appunto è l'ultimo film che è stato premiato con il Leone d'Oro a Venezia e cui ha portato anche la fama al regista greco. E diciamo che questo film si pone un po' in mezzo a questi due filoni, perché ritroviamo comunque il distacco emotivo del regista, un approccio, diciamo, ai personaggi alquanto originale e il personaggio di Emma Stone, che in realtà va un po' a rompere l'ordinario di questa famiglia apparente piena di vitalità, comunque il suo personaggio, come lo troviamo anche in Povere creature e come lo ritroviamo anche nella Favorita. Ma diciamo com'è caratterizzato questo film. Allora, il film, diciamo, si sviluppa a tre atti, possiamo dire così, più un epilogo se si vuole, e diciamo
un po' la struttura, diciamo, classica,
sì,
del
esatto,
teatro,
esatto, la struttura, esatto. E infatti in questo, appunto, con la struttura classica del teatro mi collego per dire che questo film, diciamo, si collega un po' al suo cinema europeo, ritorna un po' a fare quel cinema europeo che lo caratterizza. E niente, in pratica questi atti ragionano su tre tematiche: sono il lavoro, la fede e l'amore. Sono tematiche comunque del tutto attuali, del tutto che ci riguardano. E oltre a queste tematiche abbiamo anche la manipolazione, nonché la perversione. E diciamo che in questi atti abbiamo i personaggi di Emma Stone è la moglie di Jess Plemons, che è appunto il marito, e il capo di Jess Plemons è William Defoe. E niente, in pratica questi personaggi vanno ognuno appunto a a recitare un personaggio diverso, un personaggio che, diciamo, si trova di fronte a queste difficoltà, a questi temi. Il film è stato, diciamo, girato nella fase di post-produzione di Povere Creature e ritroviamo comunque l'estetica di questo regista. Questo regista che comunque nel momento in cui ci va anche a come posso dire, rappresentare i personaggi, comunque l'ambientazione, è un regista, diciamo, che è estremamente pone alla riflessione, se si vuole così, perché almeno quando io ho visto i suoi film, ero relativamente piccola, mi hanno lasciato sempre, non dico con l'amaro in bocca, ma mi chiedevo che cosa sto guardando, perché non capivo molto. Almeno ho iniziato col Sacrificio del Cervo Sacro, diciamo un inizio molto molto non inizio, però vabbè. E diciamo che il regista si focalizza molto sull'aspetto psicologico dei personaggi e anche sul, diciamo, farti riflettere. È uno di quei registi che pongono molta importanza sugli aspetti critici della società odierna. Infatti in questo film comunque notiamo che i personaggi devono fare fronte attraverso su tematiche come l'amore, la fede, il lavoro, su quello che è il mondo circostante, che è estremamente complesso, che è estremamente perverso. Infatti in questo film, come anche, diciamo, che secondo me è una caratteristica del regista, si pone molta importanza su quello che è la natura complessa e perversa dei personaggi, che poi è la natura umana alla fine. E niente, alla fine questo.
Beh, insomma, lui ci ha abituato ormai a fare film che comunque colpiscono molto lo spettatore. Poi ha un cast anche in questo film, sì. Niente male,
cioè, sì, ormai ha preso Emma Stone, direi,
sì,
che
esatto.
Sicura.
È diventato un po' la sua attrice feticcio, no? Mm-hmm. Molti registi, sì, effettivamente hanno un attore o un'attrice feticcio. Ecco, forse Emma Stone probabilmente si presta ai personaggi, sì, che lui crea, che sono sempre un po' particolari, sì, sempre un po' strani, come abbiamo visto anche negli ultimi film. Quindi insomma un film assolutamente da vedere. Tra l'altro è arrivato se non sbaglio ormai in visione, per chi ha l'abbonamento, l'ultimo suo film su Now,
sì,
TV,
sì.
Quindi potete recuperare quello, poi andare a vedere il nuovo film. Adesso invece ci spostiamo alla serie TV.
裁判はまだ終わっていません。あなたの無実を証明するために僕たちは動いているんですよ。罪を犯した人間は当然きちんと裁かれるべき。でしょ？許さんよね。先生の正義がどこにあるのか僕には分かりません。罪なき人の人生を奪ってします。それだけは絶対にあってはならない。それでは判決を言い渡します。
Mi starei chiedendo perché anti-hero, vabbè, non avete capito nulla,
no,
è in giapponese, lo so, ma non c'erano altri trailer purtroppo a disposizione, però perché l'anti-eroe? Perché intanto vi presento due serie che tendenzialmente sembrano molto simili, nel senso che sono procedural. Adesso poi quando vi dico qual è l'altra serie mi prenderete per pazzo, ma poi ve lo spiego, perché è thriller o comunque dove c'è un'indagine da sviluppare. In questo caso siamo in Giappone. In Giappone c'ha il 99,9% in questa serie di condanne per chi arriva in tribunale, ma c'è questo avvocato che, benché le prove sono schiaccianti, benché tutto depone a sfavore dell'imputato, lui riesce a farlo salvare. Quindi l'antieroe è un po' anche questo, no? Che lui un po' la serie ci vuole ammiccare, che anche se poi quello potrebbe essere colpevole, lo scopriremo se è colpevole oppure no, lo capiremo. Questo ve lo lascio poi nella visione dei dieci episodi che sono stati rilasciati su Netflix, 5 già sono stati rilasciati e 5 arriveranno il 4 giugno. E quindi questo avvocato come fa? Cioè tutto ruota intorno a questa roba qui. E poi sappiamo che i giapponesi, insomma, sull'onore, la lealtà, sì, sono molto precisi. E quindi, insomma, tutta la serie ruota dietro a questa, come dire, vicenda di questa capacità dell'avvocato di tirar fuori le persone dalla galera. Mm-hmm. Che è un po' il contrario invece di altre serie che conosciamo benissimo, come quelle americane, ad esempio Law and Order, dove non succede, è al contrario, sì, c'è sempre l'imputato che viene condannato, e quando non viene condannato di solito è un fil rouge che si va poi a riprendere in altre 14.000 puntate dopo per capire che cosa è successo. E poi i giapponesi non ci hanno sempre abituato tantissimo alle serie basate su cose di questo genere, di solito
all'ordinario, diciamo.
Sì, esatto, un po' all'ordinario così. Avevamo visto Il giudice, che però era una serie coreana dove questo giudice era inflessibile, al contrario, quindi un po', ecco, l'eroe giustizialista. Qui invece abbiamo l'avvocato, che è un po'...
Si fanno vedere, diciamo, un'altra realtà.
Esatto, vediamo un altro tipo di realtà. Sarà interessante. Poi sappiamo sempre che i film, cioè le serie TV, i film giapponesi sono sempre molto 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 particolari.
Sì.
Però devo dire che questa sembrerebbe... Poi ovviamente Netflix l'ha trovata in italiano e sottotitolata, ma che vada, non è che è tutta in giapponese come l'abbiamo vista adesso. Quindi ve la consiglio. La prima parte era già uscita, la seconda parte invece arriva il 4 giugno, quindi... è già uscita anche ieri. Quindi trovate tutta la serie di 10 episodi già completa su Netflix. Scusate, ma mi sono proprio perso ormai che giorno siamo. È stata una settimana molto intensa. Ma adesso vi spiego perché questa la possiamo considerare un po' diversa dalle altre serie che abbiamo visto finora.
Mi attacchi senza usare un'arma. Perché?
Chi ci stesse solo ascoltando in replica in podcast oppure nella radio e non ha visto quindi questo episodio, questo trailer, vi andiamo a consigliare di andarlo a vedere, perché stiamo parlando dell'Accolita, o meglio, come è stata ribattezzata in italiano, la Seguace. È un prequel, qualcuno direbbe l'ennesimo prequel di Star Wars, che uscirà su ovviamente la piattaforma Disney Plus, e che ci riporta al lato oscuro della forza, ma siamo in un'epoca molto 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 più indietro. Adesso poi vi spiego tutto. Perché ho detto che non è la solita storia di Star Wars? Perché qui in realtà andiamo proprio ad inserirsi in un filone che è quasi trailer, quindi diciamo che forse ormai il franchising sta studiando qualsiasi cosa pur di mantenere il nome Star Wars, ma poi spostarsi su altre, come dire, su altre narrazioni, non le solite narrazioni. La serie è interpretata da Amandla Stenberg, che interpreterà Mae, che è un ex Padawan, ovvero una pericolosa guerrera. Invece Linju, che è il protagonista che abbiamo visto nel trailer, veste i panni di Saul, un rispettato maestro Jedi. Quindi tornano i maestri Jedi, siamo tornati con i maestri Jedi. E quindi torniamo in questa l'accolita, perché lei poi verrà preparata da questo maestro per poter combattere ed essere all'altezza. La descrizione proprio che ne fa la stessa Disney parla di una galassia di segreti che si intreccerà con questo racconto, ombre e poteri del lato oscuro della forza. E il progetto quindi, come dicevo, assume questi tratti da thriller in tinte misteriose. La serie sono, se non sbaglio, 8 episodi che andranno in onda su, abbiamo detto, Disney Plus a partire da questa settimana. Adesso ve lo dico esattamente, vado a riprendere gli appuntini. Da oggi, da mercoledì 5 giugno, da mercoledì 5 giugno, prima stagione su Disney Plus. per gli amanti del genere sicuramente è un titolo atteso, anche se ultimamente molti avevano, come dire, storto la bocca, perché gli ultimi, io devo dire la verità, io non sono un amante di Star Trek, di Star Wars, sono amante di Star Trek, quindi già c'è questa deriva.
Io non li ho mai visti,
esatto,
proprio niente.
Però per chi ama la serie, l'ultima, le ultime stagioni delle varie serie che aveva proposto Disney, sempre capitolo Star Wars, non erano state molto apprezzate, diciamo che un po' si sentiva un po' una pesantezza. Qui si cambia un po' il registro. Mm-hmm. Vedremo se questo registro poi andrà incontro ai, come dire, ai gusti
esatto,
delle persone. Queste sono le serie di oggi, ma prima di chiudere e di lasciare quindi spazio allo speciale che vi abbiamo annunciato prima, questa settimana, l'1 giugno, ci sono stati i Nastri d'Argento. E perché ne parliamo adesso in coda? Perché sono i Nastri d'Argento dedicate proprio alle serie TV. Nastri d'Argento che molti sapranno essere premi italiani dati sia al cinema che da un po' di tempo anche alle serie TV. Non sai che adesso non ricordo se sono sempre stati dati anche alle serie TV?
Ma io non lo so onestamente.
Credo di no. Quindi questo è il premio Nastri d'Argento Grandi Serie. Andiamo velocemente a vedere chi è che ha vinto. Per esempio
con My Agent, la seconda stagione.
Esatto, per la serie. E sono un po' come
per la commedia, sì.
Sì, sì, sono divisi in comedy, sì, in storici, in thriller, in insomma nelle varie cose. Esatto, la seconda stagione di Call My Agent, che potete andare a recuperare su Now TV e Sky, divertentissima,
sì,
anche questo. Ricordiamo brevemente, per chi non l'avesse mai vista, che si tratta di una serie, tra l'altro è un remake, diciamo,
sì,
così,
di quella
francese, dove al centro proprio di questa della storia c'è questa agenzia di management per attori, influencer, quest'anno abbiamo visto anche gli influencer, registi, eccetera. E qual è la particolarità? Che ogni puntata c'è sempre un grandissimo attore, un grandissimo regista, insomma un cantante, oppure più di uno, perché quest'anno abbiamo avuto anche delle combo molto interessanti che partecipano. E ci fa un po' vedere le paure, le ansie,
dietro le quinte, diciamo,
le meschinità, anche che poi loro interpretano se stessi,
esatto,
quindi è molto
divertente. Quella è la particolarità, sì.
Dobbiamo capire se marciano tantissimo su questa cosa, se esagerano tantissimo,
sì,
oppure se in realtà poi alla fine un pochettino,
no un pochettino c'è,
tu dici
l'hanno detto.
dicevamo che per invece miglior serie TV crime abbiamo avuto Il Re. C'erano tra i candidati Il Bastardi di Pizzo Falcone, Il Clandestino, Il Metodo Fenogio, sono tutte serie italiane ovviamente, e Monterossi la serie. Allora devo dire che di queste io ne amo tre in particolare. Una è quella che ha vinto Il Re, interpretata
da
Zingaretti, dove al centro invece delle vicende c'è il direttore di un carcere, diciamo un po' gestito in maniera impropria, non proprio consona, in questa seconda stagione. Poi c'è sempre un crimine da scoprire, e come l'anno scorso il crimine di quest'anno è un crimine che potrebbe interessare tutti, diciamo la società, quindi non è, ma poi si svolge tra il carcere e fuori dal carcere, molto interessante. L'altra serie che ho molto amato è Monterossi, che è basata proprio sui romanzi che hanno al centro questo,
ma con chi ha con Monterossi? Con Kim Rossi? No.
Aspetta che te lo dico, perché il nome non me lo ricordo mai. L'attore che diciamo che interpreta questo scrittore scrittore investigatore, potremmo dire così, è Fabrizio Bentivoglio.
Ah, sì, ok.
E anche lui è, diciamo così, al centro di questa di questi racconti, dove è un po' come La Signora in Giallo.
Sì, sì, sì.
Diciamo come struttura,
sì,
diciamo,
sì, sì.
E porta sfiga come La Signora in Giallo, diciamo così, quando c'è lui muore qualcuno. E I Bastardi di Pizzo Falcone, che insomma è una serie ormai molto bella e molto importante.
Poi
abbiamo i drama.
Io in Sicilia volevo vederlo, ma chiaramente su Disney Plus, quindi niente.
E poi c'era anche A Casa Tutti Bene la serie, La Lunga Notte, Super Sex, serie che ha fatto molto parlare di sé,
infatti.
Anche se non ha avuto, qui è candidata, ma in realtà non è stata apprezzatissima dal pubblico, diciamo forse più per le immagini che per il contenuto, è stata un po' noiosa, hanno detto, io non l'ho vista, devo dire la verità.
No, neanche io l'ho vista, però anche io ho letto.
Per chi non lo sapesse, è la storia di
Rocco
Siffredi, interpretata da...
Borghi.
Lei sa soprattutto che è interpretata da voi.
No, vabbè, dai, ragazzi. C'è anche Jasmine Trinca.
C'è anche Justin Trink, esatto, vabbè. E vabbè, poi ci sono i vari attori protagonisti, vincitori, eccetera. Miglior film TV, Napoli Milionaria.
E un professore per Dramedy.
Sì, sì. Dramedy, anche quello, un professore 2, seconda stagione.
E poi dice...
Doc non ha vinto, mi dispiace, era candidata,
so,
mi dispiace per te. Tra l'altro non so se sai che la Jalapas ha fatto la parodia Doc Doc.
Lo so, ho visto. Vabbè, poi la serie dell'anno... che Miami dà la storia, che devo recuperarla, sì, assolutamente,
storia,
devo recuperarla un sacco.
Una produzione della Rai, mm-hmm, direttamente. E poi abbiamo, vabbè, miglior attore riondino, sì, come per i Leoni di Sicilia, sì. Linda Caridi per Super Sex, quindi un premio l'ha vinto Super Sex, minore,
sì.
L'ha vinto per un premio mio, però insomma. E come abbiamo detto, la storia è il... la serie dell'anno, sì. Mentre Nastro della legalità va a Clandestino.
Clandestino lo voglio vedere perché ho letto buone recensioni. Poi Dardo Leo mi piace, quindi.
E poi abbiamo avuto, però, dobbiamo dire che comunque Alessandro Borghi ha vinto il Nastro d'Argento come protagonista dell'anno per Super Sex, Adriano, mm-hmm, Giannini anche, sì, lui per Super Sex, quindi in realtà i premi li ha vinti Super Sex, non proprio la serie, ma sugli attori e la loro qualità. Adriano Giannini lo conosciamo, Alessandro Borghi lo conosciamo benissimo, Sabrina Ferelli per Gloria, mm-hmm, e Gabriele Muccino. Io ve lo raccomando, il Gabriele Muccino, Call My Agent, il suo episodio su Call My Agent, perché
spettacolo,
è veramente spettacolare, ma l'ha vinto anche per Vita da Carlo su Italia 2,
sì.
Che poi in realtà lo potete vedere anche su Prime TV. E poi i Nastri d'Argento speciale a Marco Pontecorvo per Elisa, il caso Claps, che abbiamo anche presentato, l'hai presentato tu in questa trasmissione. E poi Gianmarco Saurino sempre per Elisa, il caso Claps, che anche lei porta a casa un po' di premi. Insomma, questi sono stati i Nastri d'Argento che sono stati consegnati l'1 giugno, se non ricordo male. Vi ricordo di andare a riguardare tutte le serie che vi abbiamo presentato, perché sono veramente tutte molto belle, tutte molto interessanti. Qualcosa anche la Rai la fa.
Beh, meno male.
Ogni tanto qualcosa la fa. E noi chiudiamo qui per oggi, perché come abbiamo detto adesso lasceremo spazio alla redazione giornalistica, che invece vi racconterà un po' quali sono le lezioni. Abbiamo anche delle interviste molto interessanti a due esponenti politici diciamo lombardi, che, mm-hmm, però fanno parte della comunità europea. Noi vi diamo appuntamento a settimana prossima con Rebecca, che sarà lì a sudare sui libri perché è pronta,
sì,
per la maturità,
stare questa cosa. E Arianna, si spera, se starà meglio.
Speriamo che guarisca. Vi ricordiamo che tutte le puntate le potete ritrovare su tutti i nostri, ovviamente, piattaforme audio, ma anche in video su YouTube, dove troverete anche i nostri podcast video. Basta.
Buona
settimana
serata.
Prossima.